puntuali, ritornati in diretta. Nicolò Ceccarini e Francesco, benvenuti. Il grande Stefano Carlesi in regia. È una puntata che comunque andrà avanti fino alle 19.30, quando poi comincerà tutto calcio femminile. Abbiamo sentito prima Cesare Prandelli che ci ha parlato un po' anche della realtà di Orzinuovi, insomma il suo paese natale. È lì che lui ha vissuto larga parte della sua vita, poi chiaramente il lavoro lo ha portato da altre parti, insomma ha fatto la carriera prima da giocatore e da allenatore, ci ha raccontato la situazione. Però, come abbiamo detto, insomma, Prandelli ha lanciato un'idea che secondo me è molto bella, una partita amichevole, no? Tra Brescia e Bergamo, sì, Brescia-Atalanta, sono comunque tra i cittadini di Brescia e di Bergamo, poi potrebbe essere naturalmente, certo, diciamo, arricchita dai giocatori dell'Atalanta o dello stesso Brescia. Però ecco, è chiaro che queste due zone della Lombardia, come del resto Milano, è stata particolarmente colpita, e chi vive oggi a Bergamo sa di quello di cui stiamo parlando. Saluto e ringrazio Luca Ariatti. Ciao Luca, buonasera e bentrovato.
Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Intanto permettetemi una rapidissima ultima ora. Conte parlerà alle 19.30, quindi abbiamo la certificazione, la certezza dell'orario. 19.30. L'abbiamo detto, probabilmente, quasi certamente ci sarà un prolungamento del lockdown appunto fino ai primi di maggio. Luca, prima con mister Prandelli abbiamo appunto raccontato anche la sua esperienza personale a Orzinuovi, che è a 40 km da Codogno e da Lodi, lì dove tristemente tutto è cominciato, e da Bergamo tu ci puoi raccontare dove tutto è tristemente poi proseguito. E, confesso la stessa cosa che ho detto anche a mister Prandelli, cioè che noi qui da Firenze, dalla Toscana, da una zona che è colpita ma in modo diverso, facciamo obiettivamente fatica a capire le immagini che voi da Bergamo avete visto, magari anche con i vostri stessi occhi.
Beh, allora, innanzitutto è una fortuna e auguriamo a tutte le altre zone di continuare così, ecco, perché comunque c'è bisogno dell'aiuto del resto dell'Italia, come è avvenuto, no? Perché sono arrivati tantissimi medici, tantissimi aiuti, tantissimi fondi anche da altre parti dell'Italia, e quindi un'Italia comunque non sofferente, ecco, dobbiamo continuare così. Ecco, noi cerchiamo di tenere il problema qui maggiormente, insomma, come ha detto anche Prandelli prima, la zona Brescia, Bergamo, Lodi, Cremona, ma si è estesa anche un po' a Piacenza, è stata duramente colpita. Allora, venendo proprio al nodo Bergamo, qua noi abbiamo fatto 15 giorni nelle due precedenti settimane molto molto duri, un continuo di ambulanze, di sirene, ma anche poi, voglio dire, proprio percepivi che le cose non andavano bene, anche il morale della gente quando la incrociavi anche da lontano, cioè proprio vedevi che erano tutti segnati, perché il numero, insomma, dei lutti sono stati molto molto alti. Ecco, credo che, insomma, le immagini abbiano detto già abbastanza, non voglio rentrare ancora in quel brutto capitolo lì. Sì. Io sottolineo che io non sono bergamasco, sono emiliano, ormai vivo qui però da 10 anni, quindi mi sento bergamasco d'adozione, e la sobrietà, ecco, anche la pacatezza con cui si è vissuto questo brutto momento fa capire quanto questa gente sia di grande sostanza, di grande grandi, come posso dire, doti morali, no? Perché poteva veramente partire un'escalation di altrettanti problemi, no? Perché invece qua l'abbiamo gestita come meglio si poteva fare, nel modo migliore. Oggi le cose vanno meglio, decisamente meglio, e gli ospedali non sono più al collasso come prima, quindi, perché ci sono anche altri malati, non è che ci sono solo i malati di Covid qui a Bergamo, chi ha altre problematiche in quel momento non poteva avere il supporto ospedaliero. Ecco, quindi, insomma, si sta tornando a normalità, i casi sono diminuiti parecchio, le giornate sono belle di sole, quindi, insomma, dai, cerchiamo di essere, non voglio dire positivi perché è un termine che non voglio più usare,
esatto,
ecco, ottimisti.
Sembra un boomerang, certo.
Esatto, ottimisti.
Ti faccio l'ultima domanda proprio a livello personale, Luca, e poi andiamo su un argomento nel quale ho bisogno del sostegno massimo di Francesco Benvenuti, perché comunque io sono antitecnologico, ma vedo che comunque sia siete tutti molto avanti, per cui tra poco arriveremo al nocciolo della domanda. Però ecco, volevo chiederti se hai mai avuto un po' di paura, ecco, vedendo la situazione, cioè proprio il Luca Ariatti tratti uomo un po' di paura, un po' di preoccupazione per i familiari, per se stesso, per i suoi figli? L'ha mai avuta o solo, diciamo così, qualche momento così, di ansia e basta, come può essere legittimo?
No, beh, allora, paura ce l'hai. Io fortunatamente, diciamo, i miei genitori e la famiglia di mia moglie non vivono qui, quindi non avevi grosse patemi da quel punto di vista, no? Perché gli anziani, chiaramente sappiamo tutti, sono molto esposti, no? E i miei genitori sono a Reggio Emilia, i miei suoceri sono nelle Marche, quindi sono due zone che fino ad oggi tengono bene, quindi quello sicuramente è stato di grande sollievo finora. No, è normale che quando tu hai cominciato un po' a muoverti, no? E vedevi queste ambulanze sempre parcheggiate davanti al marciapiede di turno, che ai piedi di un palazzo, e vedevi questi medici o infermieri scendere bardati, diciamo, non erano belle immagini da vedere, perché tante volte sentivi le sirene anche a 30 metri da casa tua, ecco, quindi il vicino che, insomma, paura ti viene, devi avere anche paura, perché io, cioè, la paura ti aiuta, no? Tante volte, ti fa stare più attento, io la riporto anche un po' quando ero giocatore, quando temevo l'avversario, no? Ti dava sempre quella sensazione di dire, oggi non devi fare lo spavaldo, devi stare attento, cioè devi rispettare un avversario. Oggi l'avversario aveva una dimensione molto molto difficile, quindi noi tutti l'abbiamo rispettato, no? Perché può far male, quindi noi paura è sinonimo anche di attenzione maggiore, ecco, quindi io l'ho sempre pensato un po' così, quindi vedo che qui la guardia è ancora molto alta, ecco, quindi vuol dire che la gente ha capito di cosa si tratta. Fortunatamente, come avete detto voi all'inizio, quando parlavo con amici in Toscana, piuttosto gli amici in Emilia Romagna o in Umbria, nelle Marche, cioè, li sentivo veramente molto più sereni anche dal tono di voce. Questo vuol dire che sì, si è percepito, ma non così grave, no? Dalle vostre parti, da parte di tante altre regioni italiane. Questo è un bene, dobbiamo continuare così. Ecco, qua ce la stiamo gestendo, secondo me, bene adesso, e siamo tutti, come ho detto prima, convinti di poter migliorare settimanalmente.
Allora, caro Luca, visto quando ci siamo sentiti l'altro giorno per dire di fare un collegamento alla radio, siamo entrati un po' nei nostri discorsi e, insomma, io ero andato dritto, no, sul fatto che tu sei procuratore, agente di calciatori, e però mi hai aperto un mondo che qui, tra l'altro, i giovani ormai conoscono alla grande. Qui accanto a me ne ho uno, classe 92, di altissimo livello, che si chiama Francesco Benvenuti, che quando gli ho raccontato della nostra chiacchierata mi ha detto: "Cecca, ma è un po' che c'è questa cosa, cioè, sei proprio arrivato dopo la musica, dopo il mercato in fiera, no?"
Ho capito di cosa vuoi parlare.
Esatto, volevo parlare proprio degli sport, perché tu mi hai aperto questo discorso dicendo: ma guarda, si sta sviluppando tantissimo, anche ieri sera la Fiorentina ha fatto l'amichevole e tutto quanto, e poi mi hai spiegato che, insomma, qui dietro questi sport c'è un qualcosa che può diventare estremamente interessante anche per un'agenzia di procuratori.
Ma allora, no, la nostra è stata una chiacchierata chiaramente personale, nel senso, ad oggi, col fatto che siamo comunque chiusi in casa, l'aspetto tecnologico ci tiene in collegamento, ci tiene comunque a certi ritmi, fortunatamente, grazie a Dio, insomma, no, possiamo parzialmente anche lavorare, vederci anche in faccia, no, con le immagini, quindi, insomma, si porta avanti. E ho visto, insomma, che questo movimento sta crescendo, mi è incuriosito, l'ho studiato un po', sto vedendo un po' le varie possibilità che ci sono, anche le potenzialità che ha questo settore. E non escludo di poter anche in futuro, come agenzia, sviluppare attraverso delle figure, chiaramente, perché io devo dedicarmi poi al mio lavoro, che è la gestione dei giocatori, della società e tutto quanto, però non escludo che anche noi come agenti potremmo metterci la testa dentro questi progetti, no? Perché ho amici olandesi, una grande agenzia olandese, che ad esempio hanno aperto un settore e-sport, ma quindi credo che sia di grande attualità e soprattutto di grandissime potenzialità, no? Perché questi ragazzi che giocano anche a nome della Fiorentina piuttosto che della Juventus diventano quasi dei brand ambassador, no?
Assolutamente.
Perché sono un veicolo su una, diciamo, generazione di età con l'età dei ragazzi che giocano, ma sono un veicolo per poterli farli diventare anche dei futuri tifosi, utenti di una qualsiasi società di calcio. Quindi è un'idea secondo me che avrà un notevole sviluppo e che non escludo di poterci anche mettere la testa come agenzia in futuro.
Anche perché, no, volevo soltanto aggiungere che poi alla fine, quando io ho risposto così a Nick, era perché in realtà non era un attacco, diciamo così, diretto al Nick in quanto Nick, ma era più che altro una considerazione sul fatto che proprio come movimento l'Italia purtroppo è arrivata un po' dopo,
dietro,
un
sì.
po' tardi. Uh-huh. Io penso ad esempio alla Germania o la stessa Olanda di cui parlava prima Luca Riatti, che sostanzialmente da inizio anni 2000 ha iniziato a studiare delle competizioni, a dei videogiochi a livello professionistico, organizzando proprio degli eventi. Penso in ordine di tempo a quello che ha fatto Amazon lanciando Twitch, che è un sistema di live streaming.
Esatto,
che
quello è il punto, il canale
chiaro perché, perché poi alla fine non è solo un livello di grande attenzione da parte dei giocatori che si occupano di giochi di ruolo sportivi, di strategia, di simulazione di guerra, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un'attenzione da parte degli spettatori, per cui io, ad esempio, negli occhi la finale del campionato di Formula 1 degli eSports, dove c'era un teatro pieno, ma con esatto. gli spettatori che erano a dei livelli quasi fosse un concerto dei Rolling Stones, dei Beatles, dei Queen.
Ma guarda,
sì,
ma
prego.
Hai detto allora innanzitutto hai parlato di cose che quindi vuol dire che sei ben informato, perché certo. non me la racconti Twitch, vuol dire che sai
diritto di dirà, cioè anche indirettamente per l'età che ho è impossibile non essere ferrati.
Tu mica messo accanto uno qualsiasi è Luca.
Allora che l'Italia arriva sempre un pochettino in ritardo, questo purtroppo si sa. Sono usciti i dati anche dello smart working, come nazione siamo
è vero.
Parecchio indietro, quindi vuol dire che su quel settore lì siamo indietro. Però è altrettanto perché ad esempio nel calcio abbiamo tanti nuovi presidenti cinesi, americani, loro vengono da una cultura, da studi, no? Si sono formati molto sul marketing, sulle tecnologie, il brand, cioè quindi secondo me faranno passi da gigante all'interno di questa società, perché ripeto, saranno un veicolo nuovo, accattivante, ma anche per attirare nuovi sponsor, per l'immagine del club, organizzare eventi, coinvolgere i giocatori della prima squadra, farli arrivare anche a contatto con una generazione, ripeto, che oggi fai fatica a tirarla fuori di casa, no? Quindi insomma c'è dietro secondo me anche uno studio e delle potenzialità che gli verranno riconosciute nel tempo. Ecco, io chiaramente è un po' una coincidenza, no? Che in questi giorni, stando in casa, uno cosa fa? Guarda un po' cosa succede nel mondo e ti accorgi che anche le società di calcio, la Lega ha organizzato la Lega di Serie A, quindi ogni società deve avere una sua struttura interna, la B si sta adeguando, quindi è chiaro che non escludo che possa diventare anche disciplina olimpica, non voglio... No. Mm-hmm. Secondo me
anche perché sta creando un giro d'affari non indifferente che potrebbe anche ingolosire in questo senso in un futuro il Comitato Olimpico, visto anche soprattutto il numero di persone al seguito anche direttamente come attivi giocatori e professionisti nel settore.
Sì, assolutamente. No, ma queste arene così piene, l'ho viste, come io impazzisco quando giocano a Precetta.
Ah, vero,
straordinario. Dal gioco più semplice che ci sia hanno creato un divertimento, la musica, la gente, cioè veramente, siccome le cose, ripeto, non devi andare sulla luna per fare delle cose, vuol dire, accattivanti. Oggi la gente, se tu gli fai un po' divertire, gli dai un po' di spensieratezza, funzionano, ecco.
Sì.
E quindi quello è il mio pensiero, perché già la gente si rompe le scatole.
Sì. Comunque parecchio, guarda, no, se hai bisogno di un valido collaboratore l'hai già trovato, qua, insomma, in radio. Francesco sembra sul pezzo, sì.
Comunque adesso stiamo parlando, io parlo quasi da curioso,
sì.
non voglio mai far passare un messaggio diverso, insomma, da quello che è il nostro reale lavoro.
Certo.
Senza andare troppo lontani, la Fiorentina, che voi chiaramente ci avete lì, è una delle società che ci ha investito di più,
Eh sì,
No, no, ma...
Perché è organizzata molto bene, la Fiorentina negli eSports.
Anche perché poi...
Ieri sera giocava un ragazzo della prima squadra, su Twitch.
Per esempio, per esempio. No, è vero, e poi tra l'altro, ad esempio, in questi giorni molti gamer, caro Nick, senti che
gamer sono, è alto livello,
che,
sì,
che sono arrivati ancora prima di Twitch a creare proprio dei live streaming magari sui loro canali YouTube, in questi giorni stanno organizzando anche delle raccolte fondi dove attraverso Twitch puoi appunto donare, fare delle donazioni che poi vengono appunto, a seconda di quello che è lo scopo, in questo caso gli ospedali o quant'altro, vengono destinati appunto, e il tutto si sviluppa con, e questo per me è più un fenomeno sociale da capire, perché io ad esempio non sono appassionato di vedere un ragazzo che gioca, però mi rendo conto che c'è un'attenzione per cui anche dei perfetti sconosciuti, che non hanno un nome, ma si mettono lì e trasmettono quello che loro stanno facendo a livello di videogiochi, cattura migliaia di persone online che si mettono lì e guardano, quello
con interesse, certo,
senza avere
comunque,
un
po'. Sì, sì, comunque abbiamo già toccato con mano quanto incidono gli influencer, certo, gli youtuber, cioè ci siamo già su quella, siamo sì, già sì, andati sì, ormai sì, da quel sì, punto di vista lì, cioè la gente ci va, ci mette gli occhi, e quindi in questo mondo non escludo che anche il nostro modo di lavorare dopo questa grande esperienza, che comunque è una grande esperienza, perché ci modificherà, cioè potremo sfruttare anche più potenzialità, girare di meno, inquinare di meno, cioè secondo me si potrà anche ottimizzare in ogni settore del lavoro, no? Con la tecnologia, e quindi penso che questi giorni insomma ci siamo accorti, no? Di quante cose possiamo fare anche senza prendere sempre la macchina o l'incontro di 20 minuti, no?
Assolutamente sì.
È vero, cioè, credo che sia un po' da migliorare questa cosa. Quindi, vabbè, insomma, adesso chiaramente ho anche tanta voglia di rivedere le squadre in campo.
Ecco, infatti, lì ti volevo portare prima di salutarti. Infatti, secondo te come andrà a finire, Luca? Perché insomma, almeno fino al 3-4 di maggio siamo in questa situazione. Tra poco alle 19:30 parlerà sì, il Premier Conte, quindi ribadirà questi concetti. Lo finiscono secondo te alla fine in qualche maniera? Io parlo della Serie A, perché sulla Lega Pro e sulla Serie B mi lascio delle riserve, perché non so se riusciranno a ottemperare a tutte queste misure di sicurezza per la salute che sono necessarie in questo momento.
Allora, la C ha già deciso che non vogliono ripartire, perché va bene così. Poi che bisogna dire gli aspetti sanitari, i controlli, cioè questi avevano già deciso, che perché noi abbiamo i ragazzi che... cioè, le comunicazioni che vengono date ai ragazzi ti fanno già capire, no?
Che si andrà in quella direzione, sì.
Sì, sì, perché se tu a un calciatore dal 30 marzo cominci a dire se volete potete andare a casa, non si sa se si finisce, cioè di solito un dirigente cosa fa? Ti tiene con la spina attaccata, ti tiene collegato, ti fa capire che si torna in campo, no? Invece qua il messaggio di tutti, anche quando parlano i presidenti, è di aver già deciso che non vogliono tornare in campo, ecco, perché va bene così, avranno fatto i loro calcoli.
La B, così
la
saliamo,
B secondo
sì,
me la B secondo me è nel limbo. Se parte la A diventa anche quasi obbligatorio la B. La B c'ha 3 partite in meno della A, quindi secondo me la B dipende dalla A, perché comunque sono società importanti è una categoria collegata alla Serie A, sia per le promozioni sia per le retrocessioni, cioè mi sembra strano che poi se parta là la B non parta di conseguenza, quindi io credo che sarà così, cioè, e la UEFA qualche giorno fa insomma ha dato un giro di vita, ha detto ci dobbiamo provare, dobbiamo tornare in campo, si sono schierati contro il Belgio che sono i primi che hanno provato a chiudere tutto, no? Sì, in anticipo, e quindi hanno messo nelle condizioni la Serie A di provarci, quindi se la Serie A rientra per me riparte anche la B. Ho dei dubbi sulla primavera, che come sapete vero, la primavera fa parte della Lega Serie A,
certo,
però diventa difficile con i ragazzi,
è vero.
Io sinceramente lì starei fermo, ecco, però abbiamo bisogno per il sistema, perché ci sarebbero troppe cose se non si torna in campo che rimangono in sospeso.
Assolutamente sì.
Cose da cui dipendiamo tantissimo, quindi sono state già dette e ridette, ecco, quindi sapete perfettamente.
Luca,
sarebbero dei contenziosi infiniti,
sarebbe... tribunali contro tribunali,
perché anche andare a trattare il tema degli stipendi, io con tanti direttori chiaramente parliamo e vediamo, cioè è un argomento delicato, perché tu hai giocatori che non è che sono tutti a scadenza in prestito, hai giocatori che hanno 3-4 anni di contratto, uh-huh, e non ti conviene andare a fare un muro-muro con un giocatore che poi il 1 luglio gli richiedere ancora di disputare l'anima per la tua maglia, per la tua società, no? Non, cioè, devi avere comunque una linea del buon senso, che valga questo, quel buon senso se ne viene a capo. Questo ne sono convinto.
Anche noi. Luca, è stato un piacere averti qua. Ricordati questo nome, Francesco Benvenuti, che è il conduttore di Stadio Aperto su TMV Radio, accanto a un vecchio che sono io, Nicolò Ceccarini. Il giovane ti potrà essere un giorno utile.
Un giorno, Luca, porteremo Nicolò su Twitch. Sarà una grande conquista.
E invece volevo dirvi che proprio l'altro giorno mi sono rivisto i 2 spareggi di Perugia Fiorentina e ho passato 4 ore proprio belle.
Che partita.
Quindi se c'è, perché sei toscano, quindi sei...
Io me la ricordo lo spareggio, come no? Con Fantini, quindi... con Fantini all'andata e ritorno, come no?
Esatto. Ho rivisto un po' di partite vecchie, quelle più belle, le sconfitte brutte, quelle...
No, quelle le lasciamo perdere
in momento.
Questo si è fatto in questi giorni. Dai.
Luca, grazie di essere stato qui. Un abbraccio, ciao Luca.
Ciao.